La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Eccoci, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'interno dell'ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. Si conclude la settimana, una settimana importante dove avete potuto ascoltare il presidente Stefano Marconi, ma poi avete sentito anche il mister Ciampelli sulle nostre frequenze. Insomma, settimana molto impegnativa e si conclude con un altro appuntamento molto impegnativo condotto come sempre, perché chi ci conduce al weekend sportivo è la voce di Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Diciamo una settimana bella intensa,
Sì, una settimana intensa che ha fatto seguito al pareggio ottenuto in extremis dall'Anconitana sul campo dell'Atletico Alma, anzi veramente sul neutro di Fossombrone, e che prelude a una importante gara di dopodomani al Del Conero contro il Castelfidardo. In mezzo, insomma, un po' di discussioni che sono seguite alla prestazione dell'Anconitana a Fossombrone, non proprio scintillante, e le inevitabili discussioni che ci sono in questi casi, e quindi abbiamo avuto in radio tutti i maggiori protagonisti, abbiamo avuto il presidente, abbiamo avuto l'allenatore, questa sera avremo il copresidente Andrea Marconi, quindi una presenza importante della società, avremo questa sera veramente un menù di ospiti che mi auguro incontri il favore dei nostri ascoltatori, perché avremo una firma veramente importante del giornalismo italiano ed è di Ancona, Anconitano Doc, Filippo Grassia. Poi avremo Maurizio Lauro, che è l'allenatore del Castelfidardo, prossimo avversario dell'Anconitana. Avremo, come dicevamo, Andrea Marconi, quindi il copresidente dell'Anconitana, e poi Simone David, portiere del Castelfidardo, nonché ex della gara, perché lo ricorderete, è stato anche nella gestione Marinelli portiere dell'Ancona. Quindi un elenco, una lista di ospiti molto 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 importante. Ci fa molto piacere poi avere la voce di insomma, persone che possono ovviamente dire la loro su tutto quello che sta accadendo, fare il punto sulla situazione, sul momento che sta vivendo l'Anconitana, ma anche con uno sguardo da un ospite molto gradito ed importante
che abbiamo raggiunto, che ci ha raggiunto lui direttamente.
Lo ringraziamo molto, è un piacere avere Filippo Grassia ai nostri microfoni. Buonasera Filippo.
Sì, buonasera a voi, ed è un piacere per me essere in linea con la radio della mia città.
Certo, e veramente grazie anche per la tua cortesia che hai richiamato. Ricordiamo, Filippo Grassia è una firma di primo piano del panorama del giornalismo sportivo italiano e da anni ormai una voce molto molto familiare, perché la voce la possiamo definire la voce moviola di Radio Rai, Filippo?
Sì, beh, per fortuna non solo la moviola.
No, però nell'immaginario di molti sportivi tu sei un po' il tribunale che emette la sentenza inappellabile: è rigore o non è rigore?
Come ha scritto Vittorio Feltri qualche anno fa, è la Cassazione. Vabbè, adesso lasciando da parte le battute, anzi do appuntamento ai radioascoltatori stasera alle 22:40 dopo l'anticipo della Serie A, ma parliamo delle cose che più interessano i tuoi radioascoltatori.
Sì, certo, ma dopo non potrai sottrarti a qualche considerazione, alle tue opinioni su questo regolamento che è cambiato quest'anno in maniera abbastanza pregnante e che sta agitando un po' tutti i commentatori, perché poi tutti prendono le distanze, non si sa bene poi chi l'abbia fatto. Ricordo tanti anni fa che nessuno votava un certo partito, che però poi risultava essere sempre quello di maggioranza
sentenza relativa, così mi sembrano le regole, le nuove regole del calcio. Ma veniamo all'ancora.
Direi che la democrazia cristiana da allora era, sicuramente era migliore del regolamento di oggi.
Ecco, già ci hai dato un bel punto di vista.
Visto che siamo in tema, intanto il regolamento nuovo penso che porti la firma di Collina, il quale forse avrebbe dovuto essere più attento nel cambiare un po' le regole in atto. Cos'è successo però? Che nell'immaginario della gente, anche per come è stato spiegato male il regolamento, si è pensato che la volontarietà fosse finita, cioè che qualsiasi tocco con la mano portasse direttamente al calcio di rigore. Invece non è così, è automatico il calcio di rigore quando il braccio è in posizione innaturale sopra la spalla o alto, nel momento in cui aumenta, chiamiamolo così, il fronte di opposizione al pallone. Negli altri casi bisogna valutare la situazione, e ad esempio, tanto per riallacciarci al Mani di De Ligt, visto che, se non ricordo male, Ancona è un feudo juventino,
no? Casus belli, no? Questo fallo di mano di
Casus Dante. Belli, io ho detto subito alla radio che non era rigore, ma l'ho fatto basandomi sul regolamento, che poi questo regolamento piaccia o non piaccia, però è quello che adesso esiste. Cosa dice il regolamento? Che non è un'infrazione se un calciatore, la faccio breve, si tira addosso il pallone. E quanto è successo con De Ligt, che ha mancato l'impatto col sinistro, il pallone gli è finito sulla gamba destra e poi sul braccio in caduta. E quindi diciamo, non si può parlare in questa circostanza di calcio di rigore. Poi succedono fatti clamorosi come quello di ieri, che ha portato al pareggio del Borussia Mönchengladbach all'Olimpico contro la Roma, per un presunto Mani, difensore della Roma, che invece poverino il pallone se l'era trovato in viso. Ma nel girone di qualificazione di Europa League non c'è il VAR,
esatto.
E non c'è, perché l'UEFA ha pensato che fosse una tecnologia troppo costosa per squadre di paesi che non navigano nell'oro. Certo, comunque, tanto per allacciarmi alla tua considerazione iniziale, si tratta di un regolamento davvero farraginoso che andrebbe chiarito, anche per farlo capire di più alla gente che assiste. E poi in ultimo devo dirti che noi, forse perché da 21 anni portiamo avanti questa trasmissione a Radio Rai 1, dobbiamo dirti che siamo molto più veloci degli arbitri al VAR. Noi molte volte, la grandissima parte delle volte, prendiamo la decisione in 15-20 secondi e ci chiediamo: ma che cosa aspetta quell'arbitro a decidere? Anche perché poi ci troviamo di fronte a un paradosso, e poi ti lascio il microfono, non voglio monopolizzare.
No, ma è interessantissimo quello che stai dicendo.
Ci troviamo di fronte al fatto che un arbitro in diretta deve prendere la decisione in un decimo di secondo, e poi magari si rivede un'azione 3, 4, 5, 6 volte prima di decidere se c'è un rigore o meno. Mi riferisco ad esempio al Mani di Conti nella partita pareggiata dal Lecce a Milano.
A Milano. Sì.
Sì, bastava vedere una volta che lui il pallone non l'ha toccato con la testa, che ha il braccio largo e che l'ha colpito, e invece anche lì sono passati minuti. E io dico sempre che forse la migliore interpretazione del VAR si è avuta nella Supercoppa europea, quella diretta dalla signora francese Stéphanie Frappart, perché in quell'occasione lei con molta personalità ha preso due decisioni: Mani non è rigore, aveva ragione perché il tocco era involontario, e ha dato un rigore, e il VAR dopo 3-4 secondi gli ha detto va bene, vai. La gente neanche si è accorta che ci poteva essere la cosiddetta moviola in campo, e così dobbiamo fare noi, perché non possiamo spegnere sul nascere le emozioni della gente che vede il pallone entrare in rete, si appassiona, esulta, oppure dal fronte opposto si amareggia, e poi magari 4 minuti dopo il registro cambia.
Assolutamente. Io provo a fare una brevissima sintesi. Il VAR ha migliorato il calcio, queste nuove regole, chiamiamole così, no.
Sì, beh, il VAR ha tolto molte ingiustizie. Diciamo che ormai siamo prossimi al 100%, sia con la goal line technology e poi con il fuorigioco. Addirittura all'interno dell'area di rigore direi che la realtà del VAR è più o meno del 100%, un pochino meno fuori tra l'area di rigore e la linea del centrocampo, perché come sappiamo poi bisogna sistemare la parallasse, no? Cioè, sì. Se noi facciamo una fotografia non vediamo le linee perfettamente parallele, invece nell'area di rigore con la linea di porta, la linea dell'area piccola, la linea dell'area grande, i nuovi mezzi permettono veramente di fare chiarezza. Su altre situazioni sicuramente il VAR è venuto incontro agli arbitri, che però molte volte dovrebbero decidere per conto loro. No, faccio un esempio: il gol annullato all'Udinese per un Mani, mi pare di Opoku, che ha dato il pallone a un suo compagno di squadra che poi ha messo dentro. Beh, tranne uno, nessun giocatore dell'Udinese ha esultato perché il colpo era stato di braccio. L'arbitro era lì a 2 metri e non se n'è accorto. Quindi cosa voglio dire? Che gli arbitri fanno ricorso in maniera eccessiva al VAR per mancanza, io direi, di professionalità, e forse gli arbitri di qualche anno fa erano migliori di questi.
O quantomeno continuano a esistere arbitri bravi e altri meno bravi, insomma.
Solo che quelli, diciamo, che mediamente sono meno bravi di un
sì,
tempo.
Sì, concordo. E hanno forse anche meno personalità, perché insomma ce li ricordiamo certi arbitri in campo quando imponevano la propria autorevolezza senza ricorrere a cartellini eccessivi, al numero di cartellini eccessivi, o comunque insomma anche con il buon senso, no? Applicando la regola del buon senso, che spesso invece va a farsi benedire nei tempi più recenti.
In un paio di occasioni, poi parliamo d'altro, io ho usato questa frase, che comunque penso sia ben comprensibile, cioè che il VAR non deve essere la badante degli arbitri.
Ecco, esatto. Qualche responsabilità devono prendersela, insomma.
E caspita.
Sono pagati per questo. Altrimenti mettiamo lo strumento e togliamo l'elemento umano in campo, fa tutto il computer. Filippo, l'Ancona è ridiventata anconitana, non so se ci siamo sentiti già dopo il cambio di nome, ormai è un po'. Tu come l'hai preso questo aspetto, come dire, romantico?
A me è piaciuto, perché quando ero ragazzino, tra l'altro avendo casa proprio di fronte allo stadio, per me è sempre esistita l'USA, Unione Sportiva Anconitana, e quindi mi ha fatto piacere questo ritorno alle origini. Certo, mi farebbe piacere che la società fosse più solida e che insomma si riuscisse ad andare avanti in questo campionato di eccellenza, insomma, senza un po' i tremori delle ultime partite. Io guardo solo i risultati e devo dire che non è sempre facile andare a caccia dei risultati del girone dell'Anconitana.
Lo capisco perfettamente, però so che i risultati li segui, che la domenica sera ti informi e quindi che accompagni questa traversata del deserto, diciamo così, risalita dalla prima categoria, sei sempre, insomma, sui risultati sei sempre molto informato. L'affetto rimane, la passione rimane.
Sì, rimane, resta il dispiacere di una squadra che sia caduta così in basso. Devo dirti che ai tempi mi era augurato che Marinelli, che secondo me insomma è rimasto l'ultimo vero grande presidente di questa società, restasse un po' di più in sella. Poi ha lasciato e diciamo che un erede vero al posto suo, con tutto il rispetto per chi c'è stata e chi c'è ora, però non l'ho visto, ecco. È chiaro che poi la società, nel caso che riuscisse a vincere l'eccellenza, si dovrà ristrutturare in maniera, diciamo così, un pochino più professionale.
Per quanto insomma l'attuale presidente Stefano Marconi ha fatto parecchio, perché poi, diciamo la verità, ripartire così in basso con il peso del blasone non è facile, non sono tutte rose e fiori, e quest'anno queste prime partite insomma qualche crepa si è vista, però la squadra ha ampi margini di miglioramento e noi speriamo da ottimisti e da appassionati che presto si esca da queste secche. Filippo, ma per quanto riguarda proprio questo tema poi dei crolli societari che continuiamo a vedere nel calcio professionistico, perché anche quest'anno mi pare che in Serie C, io seguo anche la C per altri, diciamo, per altri media, ci sono parecchie squadre già con società già con il fiato corto. Possibile che non si riesce ad estirpare questa mala pianta delle gestioni avventuristiche, diciamo così?
Ma guarda, io parlando col presidente Gravina, avevo contestato la Covisoc per come si era comportata negli ultimi tempi. Per chi ci ascolta, la Covisoc è la commissione che dovrebbe controllare lo stato di salute delle società, e tanto per rifarci al campionato di Serie B di un recente passato, dico, sapevamo tutti che il Modena piuttosto che il Vicenza erano in cattive acque. Mi chiedo come la Covisoc abbia permesso che questi club poi partecipassero, in particolare in Modena, al torneo di Serie B e così anche in C. Adesso le cose in federazione stanno cambiando e io credo anche, e di questo dovrebbe essere consapevole il sindacato dei calciatori, che è meglio avere un minor numero di società, ma
ecco, questo è il punto.
E
questo.
Che poi riescano a pagare i giocatori fino all'ultimo, e piuttosto che tanti club che poi già a novembre hanno il fiato corto, magari non concludono il campionato e lasciano sulla strada tanti calciatori che anche loro hanno famiglia, magari mutui da pagare, bambini da mandare a scuola e via cantando. Cioè, sotto questo aspetto ci vuole un po' più di serietà, anche perché nel tempo, insomma, sono stati tagliati fior di club dal Napoli al Palermo alla Fiorentina. E, insomma, ci vuole un attimo di più di serietà. O tu hai mezzi per concludere il campionato o non ce l'hai. E poi tu che ne sai quanto è più di me, sai benissimo come in passato le fideiussioni
sì,
molte volte provenivano da fonti tarocche.
Diciamo offshore.
Vabbè. C'era stata una anche nelle Marche.
Come no, certo. Ma proprio un broker di Ancona fu protagonista delle cronache giudiziarie relativamente a questa vicenda. Filippo, ci sono messaggi da vari nostri ascoltatori che ti salutano con affetto, Gianluca
e anche altri, di cuore.
Ecco, perché, che ti seguono, ecco, che ci scrivono che ti seguono puntualmente poi questo mezzo, la radio è veramente, no, molte volte è stato cantato il De Profundis della radio, invece mi sembra che poi sia sempre un mezzo molto attuale.
Anzi,
e molto
ti posso
seguito.
Dire che ormai da 5-6 anni a questa parte è l'unico segmento che ogni anno aumenta il gettito pubblicitario.
Ecco, e questo insomma è significativo.
Quindi vuol dire che è in salute, che ci sono ascolti, eccetera, eccetera.
Così come insomma chi fa pubblicità non butta i soldi, evidentemente questo dato importante che ci stai riferendo è testimone alla buona salute della radio. Volevo dirti, riguardo al Dorico, tu saprai che è partita la ristrutturazione del Dorico, e quindi ti tocco nel vivo perché è appunto lo stadio, per te come per tanti anconetani, lo stadio del cuore, e tu ce l'avevi proprio davanti alla tua abitazione, che lo ricordiamo era in via Maratta, proprio di fronte all'ingresso di fronte al campetto di basket, ecco.
Sì, di fronte ai botteghini delle curve, che non so se ci sono ancora.
Ci sono ancora, sono in disuso, però ci sono. Ecco, è partita la
ristrutturazione. L'ultima volta che sono stato ho visto grandi montagne di terra,
ecco,
dalla parte delle gradinate, se non erro.
Esatto, perché è partito il rifacimento del Dorico, la ristrutturazione del Dorico, che avverrà in più step perché è un impegno economico gravoso, ma a giorni dovrebbe anche essere emanato il bando per l'affidamento per arrivare alla convenzione per l'affidamento della gestione, e ovviamente l'Anconitana è in pole position per aggiudicarsi il Dorico, nel quale dovrebbero poi svolgere le attività il settore giovanile e finalmente avere una casa. Ecco, secondo te quanto pesa il fatto che qui ad Ancona non ci sia mai stata una vera struttura per l'Ancona e poi Anconitana dove curare il vivaio, dove svolgere le attività tipiche, insomma, di una scuola calcio? Ecco, questo secondo te nelle vicissitudini dell'Anconitana ha avuto un peso?
Sì, sì, ha avuto un peso, anche perché l'Anconitana tanti anni fa rappresentava un po' il punto di riferimento per i giovani che si formavano in altri club e che poi, se erano di buona qualità, approdavano all'Anconitana. E poi questo non è più stato, perché la società di Ancona non ha più avuto quella credibilità, quell'autorevolezza, cioè non era più la prima
attrattiva.
Insomma, ecco. Ed è evidente che oggi un club deve avere un forte settore giovanile, soprattutto in una realtà come questa, dove tu ti dovresti formare tanti giovani in casa. E certo che se poi all'interno di questa ristrutturazione, ad esempio, l'Ancona riuscisse a sistemare i propri uffici, non so se per esempio è prevista anche una foresteria per dare una camera ai più giovani che vengono da fuori, beh, credo che questo sarebbe qualcosa di importante, non solo sportivamente, ma anche per il tessuto sociale della città, e anche per dare più lustro ad un quartiere che mi pare sia già bello di suo. Io ricordo che si parlava, quando ero ragazzino, facevo le elementari, di avere una tribuna senza colonne. Madonna, quanti anni sono passati poi prima di riavere una struttura a sbalzo. Insomma, però voglio dire, finalmente Ancona si muove. Devo dire che nella mia ultima presenza ad Ancona ho visto una città più ripulita, più gradevole. Insomma, mi sembra che finalmente da uno o due anni a questa parte stia un po' risalendo la china. E penso che anche le istituzioni dovrebbero capire quanto sia importante il messaggio che arriva fuori dai confini cittadini grazie alla squadra di calcio.
Ecco, questo è molto importante, questo è molto importante. Filippo, noi speriamo sempre di averti un giorno ospite nostro, e poi sugli spalti del Cogne.
Magari se dovessi venire in settimana e ci fosse un turno magari infrasettimanale, rivedrò dal vivo l'Anconitana a distanza di tanti anni. Insomma, adesso l'importante è comunque che riesca a far punti. Se non sbaglio, c'è stato il pareggio faticosissimo nel recupero a Fano.
Vedo che sei molto aggiornato. Sì, no, a Fossombrone, veramente a Fossombrone, al 93esimo. Prima di lasciarti, ti giro una domanda di un nostro ascoltatore, Dorico, che ci scrive e dice: Filippo Grassia, l'Anconitana che seguiva lei era quella del grande Miserocchi? Forse
sì, andiamo. Sì. Ero proprio ragazzino e spesso andavo anche a spasso con Natalino, che mi veniva a prendere a casa, ma a quei tempi avevo conosciuto anche i giocatori che provenivano dalla Juventus, no? Ricordo a memoria il povero Mattrell. Bondi, forse fece un anno da noi anche Puccinelli, adesso non me lo ricordo con esattezza. E sai, col fatto che mio papà o è stato medico, comunque ha seguito la squadra di calcio, e a quei tempi il medico non era solo quello che rimetteva a posto il giocatore, ma era anche il confidente a cui si rivolgevano appunto i calciatori di quell'epoca per dirgli: dottore, come devi investire questi soldi, oppure ho una crisi a casa, cosa devo fare?
Era un confidente, diciamo.
Diciamo così, era un altro mondo, ecco. E certo. Io ricordo, non so quanto poi possa interessare chi ci ascolta, che comunque magari andava ad assistere agli allenamenti del giovedì, oppure alle partite della squadra, cos'era, Peretti, Primavera, che si svolgevano spesso di sabato. Insomma, devo dire che io ho sempre mangiato pane e pallone. Poi a 12 anni è arrivata la lettera 22 e mi è dispiaciuto per mio padre, invece di fare il medico, fate il giornalista.
Beh, insomma, però è stato un bel fare, insomma, ecco. Una scelta giusta, direi, proprio giusta, azzeccata. E Giuseppe Cingolani che ti definisce milanista sfegatato?
No, io non, Guarda, posso confessarlo molto tranquillamente. Io ho una simpatia per la Fiorentina, perché quando ero ragazzino la Fiorentina di Amerin, di Giuligno, di Montuore...
Beh, come tanti ad Ancona poi.
Sì, sì, ecco, capito. C'è questa simpatia. Poi sai, quando fai questo mestiere, certo, purtroppo non hai più le passioni o le emozioni che provi da tifoso. Poi, fatto strano, curioso, magari ho scritto 5 libri sull'Inter e neanche uno sul Milan. Poi sai, nei 5 anni che ho passato a Torino alla stampa, chiaramente ho seguito in modo particolare la Juventus e in subordine il Torino. Poi sai, se fai il tuo mestiere rispetti un po' di deontologia professionale, insomma,
sono tutte uguali.
Il tifo lo metti da parte.
Certo. Filippo, ti ringraziamo veramente, è sempre un grande piacere.
È stata una chiacchierata piacevole anche per me, e di questo sono io a ringraziarti, e un saluto ai miei concittadini.
Grazie mille, buon lavoro, perché so che stasera è una serata piena.
Sì, buon lavoro anche a te, complimenti.
Grazie
per la tua attività.
Ti ringrazio molto, grazie.
Arrivederci.
Bene, lasciamo anche il giornalista Rai Filippo Grassia, che ringraziamo per essere stato con noi. Noi siamo in debito subito del primo trenino pubblicitario che abbiamo saltato per dare spazio velocemente alla possibilità di collegarci, e quindi lo facciamo perché gli ospiti sono veramente tanti questa sera. Quindi state con noi, non perdetevi la puntata di Punto Bianco Rosso, in onda anche sul canale 606 degli amici di Radio Marche nel mondo. Li stiamo facendo felici questa sera perché abbiamo portato la concorrenza televisiva in casa di Luca Perilli. Ciao Luca, buon ascolto. 334 35 20 488, il numero magico sempre a vostra disposizione per interagire con noi.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario all'interno della striscia quotidiana Punto Biancorosso. Ultimo appuntamento settimanale, si chiude sempre in bellezza, no? Come si dice, quindi con Ferdinando Vicini. Ma è ora che entriamo a parlare, abbiamo fatto questa ampia disamina in precedenza con il giornalista Filippo Grassia, ma entriamo nel campionato, quello un po' più di casa nostra.
Sì, adesso entriamo nell'attualità del campionato di eccellenza. Abbiamo, come dicevo, avremo ospite l'allenatore del Castelfidardo, il prossimo avversario dell'Anconitana, che appunto domenica sarà di scena, Castelfidardo che domenica sarà di scena al Del Conero. Lo ricordiamo, la partita avrà luogo alle 15 perché è stata accolta la richiesta dell'Anconitana di giocare sempre alle 15 in casa, cioè nelle gare al Del Conero. Quindi da domenica prossima tutte le partite casalinghe dell'Anconitana si svolgeranno, cominceranno alle ore 15. Dicevamo appunto di Maurizio Lauro, poi avremo subito dopo il copresidente dell'Anconitana Andrea Marconi, e quindi entriamo proprio nel vivo delle vicende dell'Anconitana e del campionato di eccellenza. Poi avremo anche l'ex della giornata di domenica, che sarà Simone David, portiere del Castelfidardo, già estremo difensore dell'Anconitana. Andiamo a vedere qual è il menù della prossima giornata di campionato. Quindi sabato 26 ottobre alle 14.30 Grottammare Calcio Vigor Senigallia, domenica alle 14.30 Atletico Alma Porto d'Ascoli, Atletico Azzurra Colli Fabriano Cerreto, Marina Calcio Fossombrone, San Marco Servigliano Lorese Atletico Gallo Colbordolo, Sassoferrato Genga Montefano Calcio, Urbania Valdichienti Ponte. Alle 15 sempre di domenica invece Anconitana Castelfidardo, direi gara clou della giornata. Ed è con noi
l'abbiamo raggiunto,
Lupus in Fabula, l'allenatore del Castelfidardo Maurizio Lauro. Buonasera mister.
Buonasera a tutti.
Benvenuto a Punto Biancorosso. Allora mister, domenica sarà, siamo soltanto al 27 ottobre, ma domenica sarà già la terza sfida quest'anno fra la sua squadra e l'Anconitana.
Sì, infatti la terza sfida.
Vi conoscete bene ormai?
Sì, abbastanza. Una l'abbiamo persa, una l'abbiamo pareggiata, questa vediamo di vincerla. No, a parte le battute, sì. Abbiamo due squadre che si conoscono abbastanza bene, sia per la vicinanza, diciamo, di paesi, sia per il fatto che ci siamo già incontrati. Quindi
secondo lei sarà una gara diversa questa di campionato rispetto alle due di Coppa? Perché comunque i confronti di Coppa vivono sempre dei 180 minuti, no?
Sì, no, obiettivamente noi siamo cambiati tanto dalla partita di Coppa, siamo cresciuti, la squadra, i giocatori hanno avuto più minutaggio, ci sono sembrati meglio, diciamo siamo un'altra squadra rispetto all'andata. Abbiamo dei concetti di gioco abbastanza simili che sono rimasti quelli, però la squadra è un pochino diversa, ecco.
E avete anche recuperato la piena efficienza di qualche elemento che era un po' acciaccato, se non ricordo male.
Sì, no, all'epoca ci mancavano due o tre giocatori della Coppa. Adesso ad oggi, diciamo, la squadra dovrebbe essere quasi al completo, qualcuno che è un po' acciaccato ma dovrebbe recuperare, poi vediamo se schierarlo o meno, però dovrebbero aver recuperato tutti.
E ritroverà anche, avrà anche la disponibilità di Galli, che se non erro ha scontato una squalifica.
Sì, Guido è stato due giornate fuori per squalifica, l'abbiamo fatto bene, queste due partite le abbiamo vinte tutte e due, e rientrerà dalla squalifica, vediamo poi se schierarlo dal primo minuto.
No, questo attacco Galli-Sciba da tutti era pronosticato come il più forte nella coppiata del campionato. Lei crede che stanno tenendo fede a questo pronostico, oppure che ancora si debba vedere la piena efficienza di questi due attaccanti che hanno segnato tanto in carriera?
Sì, no, guarda, Sciba sono arrivati tutti e due in ritardo, sia dal punto di vista fisico che anche poi dopo il fatto di giocare insieme, di trovarsi. Scibile è cresciuto tanto rispetto a, diciamo, all'inizio alla Coppa, ecco. Guido purtroppo, anche se due giornate di squalifica, qualcosina ha perso, perché comunque non giocando, poi la squadra è andata bene, un pochino è rimasto indietro, però l'ho visto bene, la settimana si è allenato abbastanza bene, anche lui sta discretamente. Shiba sicuramente è cresciuto molto, insieme tutti e due, diciamo, non hanno reso al massimo, ecco. Ma era non solo un discorso di entrambi, era un discorso più di squadra, era la squadra che stava cercando di trovare ancora il giusto modulo, il giusto equilibrio, ecco. Ma era un discorso di crescita, che sapevamo che all'inizio avremmo trovato un po' di difficoltà, poi man mano la squadra sarebbe cresciuta e di conseguenza anche i giocatori.
Tatticamente che Castelfidardo vedremo domenica?
Ma guarda, il Castelfidardo che abbiamo fatto dall'inizio, diciamo, del campionato, tolta la prima, diciamo, di colpo, che abbiamo giocato 4-3-1-2, anche la prima di campionato, dopo abbiamo cambiato tanto come moduli, ultimamente stiamo giocando con un 4-3-3, vediamo se domani riuscirà lo stile domenica, se continuare con questo modulo qui, anche perché poi mi rientra Galli, quindi vediamo, molto dipende anche da chi giocherà, ecco. La scelta del modulo finale.
La classifica dice che il campionato non ha ancora trovato un vero padrone. Secondo lei questo equilibrio fra le squadre di vertice, perché poi in realtà i valori sono venuti fuori, però le squadre di vertice sono tutte lì, continuerà ad esserci fino alla fine, oppure vede l'Anconitana capace poi di imporre alla lunga il proprio blasone, insomma?
No, ma io credo che l'Anconitana rimarrà la squadra più forte sicuramente del campionato. E all'inizio di stagione ci sta un po' dell'adattamento di tanti giocatori nuovi a un campionato nuovo per tanti, l'eccellenza, e comunque andare a giocare fuori casa e fare risultato fuori casa in alcuni campi è complicato, sia per il modo in cui giocano le squadre, ma soprattutto per i campi, che a volte sono brutti, piccoli, e magari non si può esprimere il gioco che si può fare in casa, quindi si trova un po' di difficoltà. Ma io penso che alla lunga, soprattutto poi dopo, quando conta adesso marzo, aprile, le squadre che diciamo che tenteranno di vincere questo campionato, secondo me prenderanno il distacco.
Tra l'altro, qua magari lo potremmo raccontare, lei è un calciatore dell'Anconitana mancato, perché io mi ricordo con Sandro Marcaccio che Marcaccio la voleva portare assolutamente in maglia biancorossa e aspettava poi, lei aveva avuto un infortunio se non ricordo male, aspettava
sì,
un pieno recupero.
Sì, purtroppo Sandro mi chiamò quell'estate che io venivo da questa frattura del piede a Terno, non giocavo a Terno, io avevo voglia di riavvicinarmi, divenno grotto a mare, avevo voglia di riavvicinarmi un po', prima voglio andare in giro. E quindi fui io quasi a sentire l'Ancona, facevo quasi il tifo per l'Ancona in Serie D con la speranza di che potesse andare in Lega Pro. Fu così, e poi dopo feci contattare il mio procuratore, perché io volevo venire a giocare lì per riavvicinarmi a casa, e poi comunque perché era una piazza che mi piaceva. Avendosi giocato contro, e fu così che poi lui subito prese la palla al balzo e ha detto come no, subito lo prendiamo, e io venivo da questo infortunio, ero ancora in stampelle quando mi venne a trovare, mi ricordo che ero a mare, e lui mi propose il contratto, solo che io mi rifiutai di firmarlo e dissi guarda, detto, finché non sto bene io non ti firmo un contratto anche ai soldi che vuoi tu, cioè non è un problema, detto, non mi sembra corretto. E poi appunto io non recuperai mai quell'infortunio, perché poi ebbi un'osteomelite, quindi ho preso una grave infezione al piede all'operatorio da quella volta lì, e quindi poi ho dovuto smettere di giocare.
Quella è stata la fine, no? della
sì,
esperienza da calciatore.
Mi ringraziò tanto, disse guarda, nessuno non ha mai voluto firmare un contratto e ha rinunciato ai soldi, perché magari tu potevi tranquillamente firmare il contratto, intanto prendevi i soldi, poi non rientravi a giocare. Mi ringraziò per questa cosa qui, mi propose di rimanere comunque da gennaio lì a collaborare col mister, e alla fine rimasi fino a tutto il campionato a fare da collaboratore con Cornacchini. Poi l'anno dopo la società mi ripropose ancora di rimanere, la nuova società che c'era, però certe cose non mi piacevano, non mi quadravano, e decisi di fare altro.
Seguendo Cornacchini sostanzialmente.
No, no, il mister rimase l'anno dopo, rimase il secondo anno di Lega Pro. Io
già solo il primo anno, sì, sì, tu eri solo il primo anno.
Il secondo anno.
Nello staff, sì.
La cosa, dopo poi io avevo altro da fare, avevo un'azienda, quindi decisi di fare altro, ecco.
Beh, quindi insomma l'hai sfiorata, l'hai toccata l'ancora?
Sì, sì, no, l'ho vissuta, i colori della comunità addosso le portate, ero lì al campo, facevo allenamento.
Benissimo. E io no, il pronostico non lo chiedo perché mi pare che già in apertura lei ha un'indicazione, l'ha data, no? Ha detto un pareggio, una sconfitta adesso.
No, vabbè, ma è normale, io non penso che veniamo lì per perdere né per pareggiare, almeno l'obiettivo mio è sempre di vincere.
Quindi sarà una gara giocata
indipendentemente
a viso aperto.
Avversario, ecco, poi vedremo cosa dire al campo.
Non farete gara di contenimento, questo volevo chiedere.
Ma no, no, ma non ne vedo il motivo per cui, di fare una partita di contenimento. So che chi ha fatto contenimento con l'Ancona ha avuto sempre difficoltà, tipo Grottammare, tipo altre squadre fuori casa, ha trovato difficoltà, ma onestamente non penso di fare una partita del genere.
C'è una squadra che in questo avvio di campionato l'ha colpita particolarmente, cioè una sorpresa?
Ma guardi, noi soltanto la prima partita abbiamo avuto difficoltà, anche se eravamo veramente rimaneggiati, a Fossombrone, che abbiamo perso 1-0, abbiamo vinto 1-0, ma meritavamo di perdere. Dopo abbiamo giocato anche col Gallo, con cui è stata l'unica sconfitta che abbiamo fatto, ma assolutamente non meritavamo, anzi meritavamo di vincere. Quindi ad oggi solo il Fossombrone mi ha veramente colpito come squadra, anche se non eravamo
ancora al meglio
di oggi, sì. Sia per assenze sia anche perché la squadra non era ancora quella che vedo oggi. Loro, ho visto un po' il Porto d'Ascoli, mi è capitato di vedere il Porto d'Ascoli così qui a Porto d'Ascoli dal vivo, ed è una squadra sicuramente anche molto interessante.
Potendo, questa è la domanda che si fa sempre, potendo togliere un calciatore all'Anconitana, chi toglierebbe?
Ma non lo so, guarda, l'Anconitana ha tutti buoni giocatori, ha tanti buoni giocatori anche di categoria superiore, ma onestamente mi tengo i miei, dico, in realtà, mi ritengo stretto.
Quindi contento dell'organico?
Sì, 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 contentissimo dell'organico, contentissimo della crescita, soprattutto dei ragazzi, anche se tolto diciamo il reparto avanzato, poi è una squadra molto giovane, è una squadra che mi sta seguendo, una squadra che sta crescendo e che crede in quello che facciamo, quindi sono molto molto contento.
Bene, grazie a Maurizio Lauro per la disponibilità e arrivederci a domenica.
Grazie, a domenica.
Buona serata.
Bene, lasciamo il mister del Castelfidardo, nostro prossimo avversario, l'abbiamo un po' spiluccata, la rifacciamo velocemente e poi andiamo in pubblicità perché dobbiamo raggiungere ancora altri due ospiti, state con noi perché fra poco ci sarà la voce ufficiale dell'Anconitana. Allora, settima giornata, Grottammare Calcio Vigor Senigallia, Atletico Alma Porto d'Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Fabriano Cerreto, Marina Calcio Fossombrone, San Marco Servigliano Lorese, Atletico Gallo Colbordolo, più si va avanti più diventano scioglilingue i nomi delle squadre in campo: Sassoferrato Genga, Montefano Calcio, Urbania, Val di Chienti Ponte e Anconitana Castelfidardo. La classifica in partenza è la seguente: capofila l'Urbania con 13 punti, Atletico Gallo 12, Anconitana e Castelfidardo, prossime avversarie, 11, Porto d'Ascoli 10, Fossombrone insieme a Fabriano Cerreto, Vigor Senigallia, Montefano Calcio 8 punti, Atletico Azzurra Colli, Val di Chienti Ponte, Grottammare Calcio 7, Atletico Alma 6, Marina Calcio e Sassoferrato Genga 5, chiude il San Marco Servigliano Lorese a soli 4 punti.
Sì, questo è il quadro della giornata e la classifica e quindi direi che possiamo andare in pubblicità.
Possiamo andare in pubblicità.
E poi avremo ai nostri microfoni il copresidente dell'Anconitana Andrea Marconi.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 40 97. Copm, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copm si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copm trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copm è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso, ma siamo già pronti e collegati col nostro prossimo ospite, Ferdinando. Quindi a te l'onore e l'onere di presentare il co-presidente dell'Anconitana.
Sì, buonasera. Buonasera ad Andrea Marconi. È un piacere averti di nuovo ai nostri microfoni, Andrea.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, ci ritroviamo dopo una settimana in mezzo alla partita di Fossombrone e diciamo un'Ancona che deve ancora esprimere il proprio potenziale, no, Andrea?
Sì, diciamo che domenica è stata una prestazione deludente sicuramente, senza nascondersi dietro un dito. Venivamo da due buone prove, poi dopo è arrivato questo stop, diciamo, anche se abbiamo preso un punto, ma comunque sotto il punto di vista della prestazione è stato fatto un passettino indietro.
Ecco,
sicuramente
che...
sì.
Dimmi, continua, completa.
Sicuramente abbiamo capito, secondo noi, cosa c'è da migliorare. Sicuramente la squadra può dare di più, deve dare di più. Siamo convinti che ancora non ha espresso il 100% delle loro potenzialità, delle nostre potenzialità, e sono convinto che nelle prossime settimane arriveremo al nostro top della condizione, che inteso come prestazione, non come condizione fisica. Secondo me, secondo noi, magari ci vuole ancora un pochino di tempo, perché quello che abbiamo visto è sicuramente una squadra che ha carattere, che ha personalità, perché questo l'ha dimostrato. probabilmente manca ancora magari un pochino di organizzazione e qualche automatismo che però solamente con un pochino di tempo quelli arriveranno.
Quindi tu pensi che le difficoltà iniziali che sta incontrando l'Anconitana sono dovute a un fattore di crescita, cioè di amalgama, di oliare i meccanismi sostanzialmente?
Secondo noi sì, perché reputiamo la nostra rosa una rosa molto competitiva, con calciatori di qualità. E su questo siamo sicuri al 100%, sia noi della società che lo staff tecnico. Siamo all'inizio, non è comunque, dico sempre che non è un dramma, perché comunque 10 partite abbiamo perso una gara, abbiamo passato due turni di coppa, abbiamo fatto un ottimo precampionato e siamo a 2 punti dalla prima in classifica. E secondo noi questo è ovvio che ci aspettavamo di più, perché è normale, però possiamo anche vedere il bicchiere mezzo pieno, che non significa essere cretini, ma magari significa essere anche lucidi sotto certi punti di vista. Perché sappiamo che ancora questa squadra deve esprimere al 100% delle sue potenzialità. Quando magari la squadra arriverà al 100% delle potenzialità, magari troveremo una prestazione diversa e dei risultati più costanti.
Sì, ci sono messaggi per te, Danilo Graciotti. Buonasera, grandissimo Andrea Marconi, il numero 2, subito dopo l'altrettanto grande Stefano Marconi. E poi Massimiliano D'Alberto che dice, ripercorrendo la breve intanto en passant rispondiamo al nostro ascoltatore che ci aveva chiesto chi aveva vinto la sfida di Coppa fra Porto d'Ascoli e il Porto d'Ascoli, insomma, che ha passato il turno,
sì.
E quindi ci
sì,
esatto, e quindi ci sarà la sfida di nuovo con il Porto d'Ascoli il 13 novembre al Verconero e il 4 dicembre il ritorno, no? Quindi avremo un nuovo confronto Anconitana-Porto d'Ascoli, la finale lo ricordiamo in campo neutro il 15 di gennaio. Questo è un altro traguardo al quale l'Anconitana tiene, giusto Andrea?
Ma sicuramente per noi ha la stessa importanza che il campionato, uguale, anche perché tutti e due vincendolo permette l'accesso poi in Serie D. Probabilmente a livello di prestigio la Coppa Italia ha un fascino diverso, no? Perché poi incontri anche formazioni di altre regioni e poi la finale si farà a Firenze se non erro, quindi probabilmente a livello di prestigio è una cosa importante, però come importanza diamo sicuramente lo stesso valore a tutti e due, sia il campionato e c'è la Coppa, anche perché pensiamo di aver costruito la squadra proprio per competere su più fronti.
Però lo ricordiamo, perché non sono in molti ad averlo presente, che anche la Coppa Italia mette in palio un posto di promozione in Serie D per la squadra che vincerà la finale nazionale, cosa che l'Ancona aveva già fatto in passato con la presidenza Marinelli. Massimiliano D'Alberto dice: ripercorrendo la breve stagione appena cominciata, mi viene da pensare che l'Ancona con le squadre di livello si esprime meglio, i suoi giocatori soffrono meno, con giocatori di buona statura e di categorie superiori, mentre al contrario soffre molto, se mi permettete, la poca brillantezza delle squadre di secondo livello. Cioè, un po' un giro di parole per chiederti, ma è vero che l'Anconitana soffre di più con le squadre di bassa classifica?
È un'analisi. Nel senso che mi trovo anche d'accordo, però questa analisi è un'analisi ottimista, perché se comunque questi ragazzi riescono ad esprimere cose ottime con magari squadre di livello superiore, significa che quello che stavo dicendo poco fa magari è la realtà, è la verità, che magari la squadra ha bisogno di trovare un po' di costanza, trovare degli automatismi sempre più costanti per poi anche insomma andare a affrontare, passatemi il termine, magari con squadre meno attrezzate, no? per poi cercare di vincere anche quelle lì, però è probabile, cioè, il campionato fino adesso ha detto questo, perché abbiamo vinto a casa della prima in classifica, abbiamo comunque vinto a Castelfidardo, che era la retrocessa in classifica. Scusate se sento un po' di bambini che stanno passando davanti a me.
Okay. Non ti preoccupare. Sì, sì, ti okay, sentiamo, cioè, prosegui pure.
Ok. Poi abbiamo, insomma, vinto la partita col Porto d'Ascoli, squadra importante comunque per questa categoria. Quindi poi dopo abbiamo soffocato un pochino, sì, con le squadre, diciamo, un pochino meno attrezzate. Quindi l'analisi secondo me è giusta, che però valora quello che ho detto prima.
Sì, indubbiamente nel guardare freddamente i risultati viene da pensare che si è sofferto a Fabriano e a Fossombrone, forse contro le due avversarie meno quotate. Questa è un po' la base dell'analisi del nostro ascoltatore. E, ecco, in settimana noi abbiamo avuto ai nostri microfoni anche il presidente, il tuo padre. È stato credo lunedì e poi abbiamo avuto Ciampelli martedì. È venuta fuori un po' una polemica dopo su un'eventuale discussione sulla posizione di mister Ciampelli, che però la società ha sempre confermato con forza. Insomma, non credo che sia in discussione, lo dico per dovere di cronaca, insomma, ma non credo che sia in discussione non sia mai stata in discussione la posizione di Ciampelli.
Ciampelli è straconfermato, gode della fiducia della società. Smentisco in maniera assoluta le cose che sono venute fuori. Mi riferisco a UTVRS, dove è uscito un articolo dove c'era scritto che Ciampelli traballa.
Sì, che poi, se Ciampelli, mi permetti Andrea, veramente se uno legge il titolo e legge il testo dell'articolo non c'è coerenza, perché il testo, cioè quello che c'è nell'articolo, se uno legge il testo, nel testo non c'è. Ecco, quindi mi sembra.
Sono d'accordo, Ferdinando. Però uno poi, quando non è lucido, rischia di fare anche delle brutte figure e scrivere delle sciocchezze. Comunque smentisco totalmente quelle cose lì. Ciampelli è straconfermato, come dicevo prima, gode della fiducia della società. Ovviamente tutti sanno che l'allenatore, chi fa l'allenatore, è un mestieraccio, però in questo momento non c'è nessunissimo problema. Anzi, ieri sera siamo stati anche a cena insieme con tutta la squadra, se non lo sapete lo dico io, proprio per, insomma, per stare insieme.
Per fare il gruppo?
Per fare il gruppo sì, anche se il gruppo già c'è, e anche ieri noi della società, che comunque viviamo meno lo spogliatoio, l'abbiamo potuto toccare con mano. E questa secondo me è una grandissima forza che l'anno scorso non avevamo, perché l'anno scorso sì che c'erano gli argentini all'altra parte dello spogliatoio, e infatti quest'anno non vorrei più sentir parlare di argentini, perché non ci sono gli argentini, c'è la squadra dell'Ancona, ci sono dei ragazzi che hanno la maglia dell'Ancona e basta. Secondo noi questa è la nostra visione.
Ecco, abbiamo altri messaggi. Buonasera Andrea Marconi, riguardo a 1000 bugie dette e 1000 offese gratuite, però non so a quali offese si riferisca il nostro ascoltatore. Scusami, mi tiene il messaggio. Ecco, riguardo a 1000, no, lo dicevo a Stefano, altrimenti non leggevo più. Riguardo a 1000 bugie dette e 1000 offese gratuite fatte quando le cose non vanno bene, vi riporto queste righe in generale sulla vita. Vabbè, c'è un a fine anno, io sono sicuro che sarà di, e poi c'è un, non lo leggiamo per lunghezza, diciamo, riferisce un aneddoto di Gandhi. Vabbè, insomma, è parecchio lungo, però insomma è a sostegno della posizione della società,
che il senso sia chiaro. No, ma guardi, allora alla società non toccano francamente le offese o le...
Però ripeto, io offese andrei cauto, perché non mi pare che ci siano offese, no? Almeno io
Magari qualcosa sì, però io francamente leggo anche poco i social o queste cose qua, però so di cose molto, insomma, poco piacevoli, magari nel riguardo del nostro direttore tecnico, direttore sportivo, oppure proprio dalla presidenza. Però ecco, ripeto, le reputo veramente delle, cioè stiamo veramente parlando di niente in questo momento, di fantasmi, capisci Ferdinando? Credo che alla fine noi abbiamo, vorrei rassicurare tutti che noi sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo in che momento ci troviamo e ci abbiamo le idee chiare. E credo che per chi ha un po' di fiducia in noi queste parole dovrebbero bastare. Il campionato è iniziato adesso, siamo insieme da 3 mesi, la squadra è completamente nuova. Chiedo a chi mi ascolta di fidarsi delle mie parole quando dico che c'è un'aria totalmente diversa da quella che si è respirata fino all'anno scorso. E abbiamo, insomma, abbiamo ottimismo su quello che sarà il futuro.
Sì, tra l'altro, perché tanto questa poi è anche la considerazione, le domande che mi sono state anche poste domenica mentre uscivamo dalla tribuna di Fossombrone, perché poi è evidente, no? Cioè, la gente segue la squadra in trasferta e poi se non vince, chiaramente, no? C'è, cioè, un attimo
è legittimo.
È legittimo. Certo. Ecco, e tutti a chiedere, ma... la società compra un attaccante, compra un difensore, compra un centrocampista. Io credo, su questo insomma vi siete già espressi, però visto che sei qui, Andrea, è il caso anche di chiarire il discorso sul mercato.
Sì, allora il mercato intanto ne parleremo meglio quando sarà aperto. Se la domanda, diciamo, è un po' il tormentone dell'ultimo periodo, quindi se riteniamo noi che la squadra sia completa, io sono costretto, ma non per coerenza, perché lo penso, a dire quello che ho sempre detto, nel senso che secondo noi la squadra è completa. Aggiungo che non ha espresso ancora il 100% delle sue potenzialità e aggiungo anche che se Davide Ciampelli ci chiederà qualcosa, noi lo faremo. Più di questo credo che non possiamo fare.
Bene, sì, è questo appunto la domanda che facevo. Veniamo invece all'attualità. Ecco, domenica c'è il Castelfidardo, dopodomani c'è il Castelfidardo, fra meno di 48 ore. Intanto la società ha chiesto, lo dicevo in apertura, e ha ottenuto di giocare sempre alle 15 le partite al Del Conero. Ecco, qual è il senso di questo? Spieghiamolo anche il perché si è scelta questa.
Vabbè, per stare un pochino più comodi, sentivo, ecco, Stefano, esatto. Sera diceva mangiamo la pastarella, no?
Sì. Perché per venire incontro ai tifosi sostanzialmente, insomma, questo
sì,
è il discorso, per consentire ai tifosi di fare il pranzo domenicale con più agio e raggiungere il Del Conero in un'ora più comoda. E ecco, questo va spiegato, perché sono decisioni che vengono prese a favore dei tifosi, insomma, ecco. E poi non è uguale giocare al Del Conero o giocare in campi che stiamo incontrando e che chiaramente diceva anche mister Lauro che alcune partite si disputano su campi stretti dove è anche più difficile giocare. Il Del Conero insomma offre,
sì, una squadra di qualità sicuramente un pochino più penalizzata quando gioca in campi irregolari, stretti, sicuramente da quel punto di vista Del Conero insomma è un'oasi, no?
Sì, infatti.
Però sì, sicuramente lo scopo dell'orario è per agevolare chiaramente i nostri tifosi, per farci che la domenica sia un pochino più comoda.
Esatto. Guarda, altri messaggi, abbiamo questo, non si è firmato il nostro ascoltatore, dice
la è arrivato in
sì,
ordine così,
la curva sì. È con la squadra, via da questa categoria, fuori l'orgoglio, questo è il messaggio. Abbiamo solo il numero di telefono, non abbiamo il nome del nostro ascoltatore. E poi abbiamo invece Claudio che dice ciao Andrea, al di là dell'interesse, tra gli svincolati c'è qualcuno pronto di buone qualità?
Ciao Claudio, francamente non li abbiamo ancora valutati, dico la verità, quindi perché riteniamo appunto che in questo momento la squadra sia completa, che vorremmo aspettare quantomeno la riapertura del mercato per vedere se quello che stiamo dicendo è corretto oppure no,
sì, aggiungo.
Ovvero quello che la squadra secondo noi non ha espresso le sue potenzialità.
Aggiungo Andrea una considerazione che mi viene dall'esperienza, ma che non è per fare il maestro, ma è veramente l'esperienza. Giocatori svincolati comperati in corso di campionato in genere hanno dei problemi per ricondizionarsi atleticamente, per mettersi in linea con i compagni, quasi mai determinano un contributo veramente un valore aggiunto alla squadra.
Perché bisognerebbe capire anche perché sono svincolati.
Sì, tra l'altro, ma io dico anche proprio la condizione, al di là del valore del calciatore, ma la condizione atletica di un di un calciatore che non si è allenato con la squadra, non ha il ritmo partita, ci vogliono, l'abbiamo visto sempre, un paio di mesi prima che il giocatore poi raggiunga, se raggiunge, il suo livello ottimale. E siamo a dicembre sostanzialmente, insomma, ecco. E anche a volerci pensare, io credo che sia corretta la decisione di non andare sul mercato degli svincolati. Non so tu cosa ne pensi.
Sì, sono d'accordissimo, ovviamente. Poi tra l'altro, a parte la condizione atletica, che come hai detto te giustamente sarà quella che è, però poi deve entrare nei automatismi di una squadra, che è altrettanto complicato e che richiede tempo. Quindi non credo che, se faremo qualcosa sul mercato, comunque lo faremo sui svincolati, ma lo faremo magari
a mercato aperto.
Esattamente.
Che partita ti aspetti domenica con Castelfidardo? Dicevamo, abbiamo avuto appunto Mister Lauro, una squadra che l'Anconitana ha già affrontato due volte in Coppa, una vittoria in trasferta, un pareggio in casa, ma in questi casi, quando le squadre si conoscono bene, qualche insidia ci può essere, perché gli avversari che non hanno vinto, comunque sono stati eliminati, qualcosa si inventano tatticamente.
Sicuramente è un avversario sicuramente spinoso, una squadra che ha preso solo due gol, una squadra molto solida. Penso che sarà una partita abbastanza bloccata. Secondo me è l'avversario peggiore che potremmo incontrare in questo momento, però noi dobbiamo fare la prestazione nostra. Dobbiamo fare una prestazione convincente, dobbiamo cominciare a macinare il gioco, a fare punti e a cercare, ecco, di far sì che quello che la società, lo staff tecnico e tutto l'ambiente sta dicendo, che è quello che questa squadra ancora non è al 100% della condizione. Perché poi alla fine, secondo noi, è tutto lì. Non è al 100% di quello che può dare. Noi siamo estremamente sicuri di questo. Però domenica sicuramente incontriamo un avversario che abbiamo già incontrato, che sicuramente ci affronterà con un piglio diverso, scottati anche dall'eliminazione di Coppa. E quindi non sarà una partita facile, come non è stata fino adesso nessuna una partita facile. Comunque è un campionato che probabilmente anche gli addetti ai lavori, no, non si aspettavano così, perché davano a 30 squadre che sono tutte, insomma, medio-bassa classifica. Anche noi, insomma, probabilmente ce l'aspettavamo diverso. Invece è un campionato molto livellato, molto equilibrato. Un campionato dove si corre tanto, c'è tanto agonismo, c'è anche qualche giocatore di qualità. Quindi è un bel campionato e se lo vinceremo sarà bello averlo vinto.
Sì, abbiamo ancora Danilo Grasciotti che dice: Andrea Marconi, per quello che conta e per quello che mi riguarda, io ho pienamente fiducia in voi, in te e tuo padre in primis, questo per quello che può contare, visto che sei qui in diretta ci tenevo a dirlo, quindi un messaggio di supporto. E, Andrea, noi ti ringraziamo molto per la tua presenza, è stato un piacere averti di nuovo qui e ci vediamo domenica. In bocca al lupo, in bocca al lupo.
Adesso faccio una domanda ad Andrea tifoso, non Andrea copresidente. Posso?
Sì.
Andrea, sei contento della terna arbitrale di domenica? Perché sai che qui chiudiamo la puntata normalmente parlando della terna arbitrale, quindi quella che è stata scelta a dirigere il match.
Sì, anticipa la notizia della terna perché ci sei tu presente.
Esatto, quindi volevo sapere da Andrea tifoso: è felice Andrea tifoso della terna arbitrale scelta?
Digliela però.
Lunedì.
Hai ragione.
perché se vinco sono contento.
se l'Anconitana vince, l'arbitro ha arbitrato bene.
Sicuramente.
Grazie Andrea.
Ciao Andrea.
Speriamo di non prendere l'ennesimo rigore contro.
Così. Magari dobbiamo anche stare un po' più attenti in area.
Sicuramente.
Meno ingenui, perché insomma il rigore di domenica secondo me c'era, ma è stata un'ingenuità, perché non
è
c'era
stata un'ingenuità.
Non era era un'azione pericolosa, non serviva tutta quella irruenza, insomma, ecco.
Però credo che comunque anche dopo quel rigore lì potevamo fare meglio, quindi non mi sento di mettere la croce.
No, assolutamente,
a Lucio, che tra l'altro sta facendo molto bene, quindi però insomma la mia era una battuta.
Non è mai, ma non è mai il singolo poi, Andrea, no?
Infatti,
dà il risultato. Ecco. Bene, ti ringraziamo. A domenica.
A domenica, dopo la pastarella.
Ok, ciao.
Ciao Andrea, ciao. Lasciamo il co-presidente dell'Anconitana, Andrea Marconi, e adesso andiamo a leggere questa terna arbitrale. L'abbiamo stuzzicato la curiosità. Allora,
questa volta non c'è l'arbitro di fuori regione.
No, stranamente no. Due squadre della provincia di Ancona hanno pensato bene di non portare un arbitro da fuori regione e quindi di non mettere
nemmeno un arbitro anconitano, che ci poteva stare.
Anche stare, perché tutte e due sono dalla provincia, però hanno fatto una scelta interessante.
Sì, cioè, l'arbitro sarà Jacopo Rogani di Macerata,
che abbiamo già avuto diretto più volte.
E
qui è la cosa più simpatica.
Sì, abbiamo una coppia di assistenti che viene dalla città delle 100 torri, da Ascoli Piceno. Fabio Ascarini e Stefano Morganti, nome forse figlio d'arte, parente d'arte, perché insomma Morganti è stato arbitro ascolano in Serie A per tanti anni.
Sì.
Bene, andiamo in pubblicità.
Andiamo con l'ultimo break pubblicitario e poi
chiudiamo con Simone Davide.
Esatto, un ex biancorosso.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dall'ultimo break pubblicitario e chiudiamo con la saracinesca. No, chiudiamo con dai, chiudiamo con la saracinesca. Allora.
Sì, sì. Saracinesca, così, insomma, almeno una volta venivano definiti portieri affidabili. Simone David dai nostri microfoni. Buonasera Simone.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Bene, Simone domenica ritorna al Del Conero, non sarà la prima volta perché hai giocato già con il Castelfidardo al Del Conero, ma sarà forse la prima volta in campionato che torni al Del Conero da avversario.
Sì, questa in campionato, una gara ufficiale di campionato, la prima volta dalla mia esperienza con l'Ancona. Ecco.
Che la ricordiamo, 32 presenze nella stagione 2011-2012 in Serie D, quindi da titolare, protagonista di quel campionato, e poi anche una presenza, se non ricordo male, in Serie C, forse tre anni dopo, due o tre anni dopo.
Sì, praticamente il secondo anno di Serie C dell'Ancona, feci solo una presenza alla fine dell'anno.
Sì, di quel campionato di Serie D che ricordi hai?
Beh, comunque i miei sono positivi a livello personale perché mi ricordo che alla fine avevo fatto, seppur ero molto giovane, ho fatto un discreto campionato che mi aveva permesso di approdare l'anno successivo nei professionisti. Quindi,
al Bassano Virtus, se non ricordo male.
Esatto, al Bassano. Quindi posso dire che ecco,
eri diciottenne ad Ancona.
Sì, esatto, avevo finito quell'anno, avevo fatto 18 anni, sì. Quindi è stata comunque un'annata, nonostante tutto, tutte le difficoltà, è stata positiva dal punto di vista personale.
E invece adesso torni da avversario in campionato, che anconitana hai visto nelle sfide di Coppa?
Allora, nelle sfide di Coppa, soprattutto la prima, posso dire che l'Ancona non mi è dispiaciuta per niente. Noi probabilmente non avevamo nemmeno approcciata un granché con la partita, però mi ricordo che i primi 45 minuti, anche qualcosa del secondo tempo, l'Ancona, seppur non mettendoci in grosse difficoltà, aveva fatto vedere delle belle trame di gioco ed era stata pericolosa molto, insomma, con Ambrosini, Cameruccio e Mansur. E poi al ritorno, una volta che comunque diciamo aveva acquisito un risultato abbastanza sicuro, siccome la Coppa comunque ti permette di gestire le partite in 180 minuti, al ritorno, anche se noi non abbiamo fatto magari chissà che, è stata un po' meno lucida e comunque sia, ecco, ha creato qualcosa di pericoloso, ecco, per noi.
Sì, se tu dovessi, ti ripeto una domanda che ho fatto anche al tuo allenatore, se tu potessi togliere un calciatore all'Anconitana che affronterai domenica, chi terresti fuori?
Questa è una domanda un po' brutta, nel senso che probabilmente io che sono portiere penserei subito a un attaccante magari, ecco. Quello che ho sempre pensato e detto anche con il presidente in sala stampa al termine della gara di ritorno è che secondo me l'Ancona, rispetto a molte altre compagini del campionato, è che ha sicuramente una rosa lunga sia di numero che di giocatori con un'esperienza notevole in questi campionati, quindi quando vai a togliere un titolare e metti una riserva, il livello tecnico non si abbassa quasi mai, ecco. Magari può valere per qualche under, ma non per i giocatori che compongono la rosa e sono tra gli over. Quindi io da portiere ti dico un attaccante magari.
Quale però, attaccante?
Diciamo che tra tutti quello che mi ha fatto gol è stato Ambrosini, quindi direi Ambrosini.
Due ne ha fatti, mi pare, all'andata. Se non ricordo male, l'andata di
due Coppa. Di cui uno non era gol, però diciamo che è due. Effettivamente sono due.
Ah, il primo dici?
Sì, il primo, quello che ha sbloccato la partita.
Ah, la mezza rovesciata dove tu poi sei arrivato e a smanacciare il pallone, mi pare, se non ricordo male.
Esatto, sì, sul palo.
E sei convinto che non, la palla non aveva sorpassato la linea?
Sì, cioè sul tiro e sul mio intervento assolutamente no, io ero fuori dalla linea. Poi dopo, una volta che ha sbattuto sul palo, io ho perso contatto con la palla, ma mi posso fidare del mio compagno di squadra che mi ha detto che lui l'ha presa, che era fuori dalla palla, rimbalzato in campo sulla linea, e lui l'ha calciata via, e lui che era fuori dalla linea. Quindi diciamo, io ovviamente in buona fede, però sul mio intervento non era gol. Poi dopo mi devo fidare anche del mio compagno.
Siete cresciuti come squadra rispetto a settembre, insomma Castelfidardo ha cominciato a macinare, ha vinto le ultime due partite, insomma è una squadra in salute?
Diciamo che rispetto all'inizio del campionato abbiamo un po' affinato il modo di giocare, un po' anche col tempo abbiamo imparato a conoscerci un po' meglio, quindi certi meccanismi che il mister predilige li abbiamo fatti un pochino più nostri, ecco. All'inizio questo secondo me era praticamente impossibile, perché rispetto all'anno scorso praticamente sono cambiati quasi tutti gli interpreti, a parte qualche under che c'era già l'anno scorso, e Bracciatelli. Tutto il resto, la squadra è completamente nuova, quindi capire un attimo, entrare nella testa del mister, nei moduli, nei movimenti, all'inizio può darsi che ci ha un po' creato un po' confusione, ma ora piano piano stiamo, secondo me, sì, sulla strada giusta, su quello che ci sta insegnando il mister, su quello che vuole il mister, stiamo cercando, ecco, di recuperare un po' qualche punto perso.
La classifica dice che ci sono molte squadre in pochi punti in testa, voi avete gli stessi punti dell'Anconitana, ma tu ritieni che comunque l'Anconitana sia la grande favorita di questo campionato?
Sì, se devo essere sincero non posso far altro che dire, ecco, l'Anconitana sicuramente è quella favorita per la vittoria finale, ovvio. Poi secondo me, come me l'aspettavo e come poi abbiamo visto un po' tutti, è un campionato molto particolare ed equilibrato, corto soprattutto perché 16 squadre, e quindi alla lunga verrà premiato chi sarà più costante, chi sbaglia di meno, perché non c'è tante partite poi per recuperare. Già una partita dove perdi punti può essere alla fine determinante. Quindi di essere bravo, lucido ogni domenica, a sbagliare sempre di meno. Però ovvio, l'Ancona sicuramente è quella che parte con il favore dei pronostici, e per tutte le altre squadre magari questo può anche essere una cosa, diciamo, come dire, migliore, perché chi comunque spera di fare un campionato da alta classifica sa che, ecco, la prima pagina aspetta sempre l'Ancona, e quindi tutte le squadre giocano con il coltello tra i denti con l'Ancona magari, e chi invece
cercano la giornata di gloria.
Esatto, chi invece gioca con altre squadre che comunque nel campionato vogliono ben figurare, vogliono provare a stare lì a dar fastidio il più possibile, sicuramente un pochino, rimanendo un pochino più in ombra,
hanno il compito può, un po' meno arduo.
Sì, può essere, ecco, per certi aspetti un pochino più agevolato, ecco, tutto qua.
Prima di lasciarci, il tuo pronostico per la gara di domenica?
Il mio pronostico non saprei, ho sentito il mister, ha detto che probabilmente, cioè, che non sa nemmeno ancora come giochiamo, come un po' così, che ultimamente abbiamo cambiato. Io non saprei veramente dire, spero nel meglio per il Castelfidardo, non so con che risultato. Io ovviamente sono da quest'altra parte quest'anno, quindi proverò a fare tutto il possibile per far sì che il Castelfidardo, campionato esca con un risultato positivo.
Bene, grazie Simone, e in bocca al lupo, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Faccio io una domanda a Simone prima che chiude, sempre parliamo di altro con me. Simone, ti ricordi al mitico DJ Biancorosso?
Sì,
con Roberto Cardinali, che mi pare che tu sei stato uno dei più gettonati sotto l'aspetto dei messaggi che arrivavano dai tuoi amici da Iesi, da quelle parti.
Sì, ricordo.
Niente, ma un commento mi piaceva da sentire adesso a distanza di tempo, siccome noi continuiamo a farle il DJ Biancorosso, un tuo commento a proposito della tua partecipazione.
Ti sei divertito quella sera?
No, è stato molto bello, perché poi ho degli amici che poi tuttora vengono allo stadio ogni domenica, mi seguono, e quindi era stata una cosa, diciamo, molto molto carina, perché anche loro si erano sentiti parte della cosa, e mi ricordo che avevamo registrato tutto, siamo riso super diverso tempo, perché anche con i messaggi che mandavano, insomma,
sì,
venivano fuori delle cose che poi erano anche un po' scomode, che però che però erano molto divertenti, quindi sì, è stata una bella esperienza, bellissima.
Bene, sono contento. Simone, grazie.
A domenica,
grazie.
Ciao Simone.
A domenica.
Ciao. Lasciamo Simone David, la saracinesca del Castelfidardo ora, ma a suo tempo era la saracinesca dell'Ancona, quando l'abbiamo avuto ospite nel DJ Biancorosso condotto da Roberto Cardinali, questa trasfortunata trasmissione che prosegue imperterrita da tanto tanto tempo.
Il mercoledì
dalla Serie B, se non mi ricordo se abbiamo iniziato in Serie C o in Serie B all'epoca con Roberto Cardinali, l'appuntamento per far conoscere, insomma, inventarci in qualcosa per far conoscere i giocatori, non solo parlando di calcio, cosa che facciamo continuamente, ma parlando un po' dell'uomo che sta dietro il pallone. La cosa, insomma, è partita, è stata gradita e mi piaceva, ecco, confrontarmi con chi in una puntata aveva...
nel caso di Simone David, dell'uomo che sta davanti
al pallone, sì, se sta dietro è gol, quindi va male per lui, va male se va dietro, se capita questo. Ma sicuramente, no, sono contento che vi sia piaciuto, perché mi era rimasta impressa la puntata, perché erano
molto
arrivati,
vivace.
Sì, tantissimi messaggi in quell'occasione, proprio perché erano i suoi amici che lo prendevano un po', ecco, con notizie scomode, come ha detto lui. Bene, bene, sono contento. Facciamo un riepilogo?
Certo, allora.
Intanto gli ospiti di oggi.
Punto biancorosso di questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, con Ferdinando Vicini e Stefano Ferra in regia. Abbiamo avuto ospiti ai nostri microfoni Filippo Grassia, giornalista anconetano e Rai, voce della Moviola, poi della Moviola Radio Rai, ormai direi ventennale, e poi Maurizio Lauro, allenatore del Castelfidardo, poi è stato con noi il copresidente dell'Anconitana Andrea Marconi, e ha chiuso il portiere del Castelfidardo, ex numero uno dell'Ancona, Simone David.
Esatto, allora ripartiamo ricordandovi gli appuntamenti, quindi la settima giornata del campionato, che sarà di scena così: Grotta Mare Calcio, Vigor Senigallia, Atletico Alma, Porto d'Ascoli, Atletico Azzurra, Colli, Fabriano Cerreto, Marina Calcio, Fossombrone, San Marco, Servigliano, Lorese, Atletico Gallo col Bordolo, Sasso Ferrato Genga, Montefano Calcio, Urbania Calcio, Val di Chienti Ponte e quella che ci interessa sicuramente più da vicino, Anconitana Castelfidardo Fischio. Questo... di inizio alle ore 15.
Ecco, da ora in poi, ricordatelo, tutte le partite casalinghe dell'Anconitana quest'anno si giocheranno alle 15 per poter mangiare la famosa pastarella. In tutta calma. Ricordiamo gli impegni.
Poi
anche...
basta vedere la mia foto, quindi si capisce perché ho bisogno di mangiarla, perché sono dimagrito moltissimo.
Ricordiamo anche gli impegni di Coppa Italia dell'Anconitana, che disputerà con il Porto d'Ascoli la semifinale della Coppa Italia Marche, quindi 13 novembre al Del Conero, 4 dicembre invece a Porto d'Ascoli, e la vincente poi disputerà la finale con il 15 gennaio con la vincente fra Fossombrone e Fabriano Cerreto. Poi ci sarà, per chi vince la fase regionale, ci sarà la fase nazionale, che esatto, si concluderà con la finale.
Diamo un taglio però, perché sento parecchia confusione.
A Firenze.
Fase regionale non dà diritto.
No, 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 ah. no, no.
niente, cioè,
da soltanto diritto a fregiarsi il titolo, di vincitore della Coppa Italia di regionale. Dei dilettanti, esatto. Di eccellenza.
Non ci si cioè non è che a gennaio automaticamente c'è il passaggio in Serie D,
ma è
per chi
questo
vince.
Che finisce il 15 gennaio, esatto. La fase regionale, perché poi scatta la fase nazionale.
Bisogna vincere quella
a eliminazione diretta. Chi arriva alla finale di Firenze e vince la Coppa Italia di eccellenza nazionale automaticamente è promosso
al
in Serie
posto.
D.
Esatto.
Ricordiamo che a suo tempo l'Anconitana vinse la finale di Roma con allo stadio di Casal di Marmo di Roma contro il Marino, credo.
Il Marino, sì. Però giocammo nello stadio, insomma,
sì. Che Casal di Marmo,
sì, no, che
non era il
tutte
Flaminio,
gli altre, esatto, tutte gli altre
per
erano
motivi organizzativi, doveva essere il Flaminio.
Ma sempre a noi, però, capita.
Sì, comunque l'Anconitana vinse e fu quindi già quel giorno
promossa.
Di aprile promosso in Serie D. Poi ci fu l'ultima famosa partita di Fermo. Dove qualcuno pensava che siccome l'Anconitana era già promossa avrebbe regalato qualcosa alla Fermana, così non fu e si scatenò quello che si scatenò col gol di Adami al 93esimo col pareggio 2-2
e saltò la Fermana,
esatto, che però adesso è in Serie C.
Sì, vabbè, i casi della vita,
e l'Anconitana
che ci vogliamo fare
deve,
però
deve tornare.
Dobbiamo ricordare che piace tanto a Nando la terna arbitrale che ci si andrà in campo domenica, ed è una terna anche in questo caso scelta doc.
Sì, è tutta de Marche Sud, perché esatto. L'arbitro è Jacopo Rogani di Macerata e la coppia di assistenti viene da Ascoli, e i due assistenti si chiamano Fabio Ascarini e Stefano Morganti.
Ecco, la signora dov'è? La signora, la signora sarà a fare l'assistente a Atletico Azzurra Colli Fabriano Cerreto, la signora
Laura
Gasparini.
Sì.
La stanno impegnando
esce
parecchio.
Esce tutte le domeniche. Sì. Abbiamo anche la signora Rossella Capirchio che fa l'assistente 2 di Cristian Ubaldi in Marina Forza Impronese, e quindi sono due le donne che integrano le terne arbitrali di questa settima giornata del campionato.
Benvenute. E non c'è nessuno, dicevo una balla, c'è il fuori regione, c'è, eccolo,
sì,
qua.
Mirko Guerrieri da Bolzano arbitrerà Atletico Azzurra Colli Fabriana Cerreto e si avvarrà della collaborazione della signora Laura Gasperi.
Esatto, quindi c'è anche chi è stato inserito extra regione. Abbiamo detto tutto, Ferdinando.
È tutto per questa sera.
Quindi
non... appuntamento è a domenica alle 15 con la radiocronaca diretta di Anconitana Castelfidardo.
Mi sembra giusto. Anconitana Castelfidardo, vi aspettiamo alle ore 15 allo stadio del Conor, la possibilità di vedere questa partita. Le altre inizieranno invece alle 14:30. Salvo ritardo degli autobus, no.
Mi raccomando la pastarella.
Mi raccomando, esatto, portatemi la pastarella. A lunedì invece alle 18:30 per Punto Biancorosso la nostra striscia quotidiana proseguirà tranquillamente. Replica alle 13:10, questa notte alle 2:30 la replica per... alle 2:30 la replica per gli amici argentini sul canale 606 del Digitale Terrestre, e come sempre grazie a Radio Marche
le
nel
due
mondo.
Di notte italiane, poi in
certo,
Argentina.
Certo, da loro è un altro orario, ma da noi passerà quell'ora. E grazie a Radio Marche nel Mondo per averci ospitato anche nella puntata odierna di Punto Biancorosso. Come detto, torneremo di nuovo a darvi notizie, non dico fastidio, ma darvi notizie e tenervi compagnia lunedì alle 18:30 con la classica puntata, quella importantissima del post partita. Grazie Ferdinando.
Grazie a te Stefano e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che anche oggi hanno partecipato numerosi con tanti messaggi. Buonasera a tutti.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.
Non è vero, eh? Adesso va la sigla.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.